Cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi non ci allontaniamo dalle nostre terre, anzi rimaniamo proprio a Lugano, dove insieme a tante altre iniziative culturali si ricordano i 500 anni dalla dedicazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Chiesa che fu quella dell'omonimo convento francescano che fino agli eventi che videro lo Stato nell'Ottocento incamerare i beni ecclesiastici rimase emblema della devozione dei luganesi, ma che poi venne abbattuto per lasciare spazio ad un albergo. Ma come erano giunti i francescani a Lugano e perché proprio quel ramo di francescani che si rifaceva alla più stretta osservanza della regola che Francesco d'Assisi voleva radicata sul concetto della povertà? Non bisogna nascondersi che già da decenni prima le terre luganesi subivano le conseguenze di una crisi che aveva investito il Ducato di Milano, cui appartenevano prima di essere dominate dagli svizzeri. Lugano, o meglio la Val Lugano, come è definita nelle carte e nei documenti di allora, era un territorio infeudato alla famiglia dei Sanseverino in cambio del loro servizio militare. La guerra, combattuta per ottenere il dominio e le numerose altre in cui fu coinvolto Francesco Sforza in un'Italia frantumata in stati regionali, allontanavano dai territori i signori feudali e contribuirono a creare una insostenibile situazione di malgoverno che alimentava malcontento, insubordinazione e delinquenza pubblica e privata, tanto che lo stesso duca Francesco Sforza paragonava Lugano a una spelonca di ladroni e i funzionari più coscienziosi lamentavano la decadenza di una pur bella valle, terra de passo, così la definivano, che avrebbe potuto trarre grandi benefici dalle sue risorse agricole e dalla posizione strategica per i commerci. Invece la cosiddetta Valle di Lugano riservava ai mercanti in transito strade maltenute e insicure, locande gestite da osti che potevano trasformarsi in briganti, bottegai che facilmente frodavano sul peso e sulla qualità delle merci perché i funzionari adibiti al controllo nemmeno erano stati nominati. Insomma, la decadenza generale dei costumi, l'assenza di moralità dei governanti favorivano non solo l'insorgere di fazioni politiche che si chiamavano, come sappiamo, Guelfi e Ghibellini, ma soprattutto era all'origine della facilità con cui queste fazioni ricorrevano alla violenza. La guerra civile serpeggiava nelle contrade luganesi e talvolta diventava guerra aperta, che si combatteva nelle strade e sul lago. E fu in uno di questi momenti di scontro aperto nel 1466 che si verificò un fatto che lasciò il segno. Il clero della collegiata di San Lorenzo, quella che oggi è la cattedrale, prese attivamente parte alla guerra civile, al punto che la chiesa divenne la fortezza dei preti che si rifiutavano di uscire per fare il loro ministero e di fedeli che trovavano la chiesa sbarrata. Il popolo chiese allora a gran voce che venissero i francescani dell'osservanza, famosi per il loro stile di vita e per la predicazione di San Bernardino da Siena. Nel 1445 un conterraneo e discepolo di San Bernardino, frate Silvestro da Siena, aveva predicato e ottenuto a Lugano un solenne giuramento di pace che avrebbe escluso dalla comunità chi rompeva il patto, ripetendo un successo che già nel 1439 aveva ottenuto a Como. Si comprende dunque perché si volesse una stabile presenza di questi frati che con la loro parola e la loro vita correggessero i costumi e sanassero i vizi, ma si dovette attendere il 1472 perché Lugano accogliesse un piccolo gruppo di religiosi. e quel piccolo gruppo di frati dell'Osservanza non deluse le attese. Venne e rimase fedele al borgo pur nelle drammatiche circostanze dell'ultimo decennio del 1400 e dell'inizio del 1500. Proprio sotto il governo di Ludovico il Moro iniziò la costruzione del convento, sempre per la generosità dei privati luganesi, grati a questi religiosi che si erano prodigati anche durante la grave pestilenza che infierì tra il 1496 e il 1498, quando erano riprese anche le violenze tra i partiti, aggravate questa volta dalla crisi definitiva del ducato milanese. Il territorio della Val Lugano fu allora ripetutamente invaso dai francesi e dagli svizzeri, chiamati gli uni e gli altri dalle fazioni in lotta, con una sequela infinita di vandalismi, rovine e vendette e ancora dell'immancabile peste. Proprio in queste circostanze impossibili, nel 1499 si pose la prima pietra di Santa Maria degli Angeli. Chiesa e convento saranno intitolati alla patrona della provincia lombarda dei frati dell'Osservanza, a cui appunto il convento apparteneva. Una chiesa costruita per la predicazione, come fa stato la sua particolare struttura architettonica, nella quale campeggerà più tardi l'affresco di Bernardino Luini, che tutti conosciamo. Dobbiamo immaginare quei frati certamente impegnati nelle opere esterne al convento, ma anche intenti ai loro doveri di religiosi, primo tra tutti la preghiera, che nel caso specifico era cantata. A testimonianza di quella pratica sono rimasti oggi 12 libri che costituivano il corredo liturgico del convento. E oggi siamo qui per parlare di questi libri e del fatto che dopo oltre 160 anni di permanenza nel fondo antico, la direzione della biblioteca ha deciso di porre attenzione a questo gruppo di libri appartenuti, come dicevamo, al convento. E ha deciso di farlo seguendo tre percorsi: quello del restauro, quello della digitalizzazione e quello della valorizzazione del fondo attraverso l'approfondimento degli aspetti codicologici, musicali e liturgici, nonché funzionali rispetto al contesto storico dottrinale di riferimento. Il progetto ha permesso di avviare una prima fase di approfondimento grazie all'apporto di specialisti che fanno capo alla Società Svizzera Studi di Canto Gregoriano. Lo studio dei corali luganesi dà un quadro scientifico dettagliato e di grande interesse e per l'occasione la biblioteca, nella persona del direttore Gerardo Rigozzi, ha organizzato una mostra con il suggestivo allestimento dell'architetto Claudio Cavadini, che costituisce la prima tappa di un ulteriore studio comparativo dei frammenti liturgico-musicali presenti in altri istituti del cantone e di quelli privati e anche di collezionisti, al fine di poter tracciare un quadro attendibile delle fonti e del loro contesto. Ma per parlare dell'iniziativa della biblioteca abbiamo qui con noi il direttore della Biblioteca Cantonale di Lugano, il professor Gerardo Rigozzi. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Ecco, all'origine di tutto questo ovviamente c'è la decisione del direttore della biblioteca, che si è sentito, come dire, sensibile verso una parte dei libri a lui affidata. Abbiamo parlato di fondo antico. Vuole dirci un po' il fondo della biblioteca di Lugano, che preziosità conserva?
Devo dire che è veramente una preziosità. È frutto di un incameramento dei beni da parte dello Stato nella seconda metà dell'Ottocento, seguito alla secolarizzazione dei conventi, e è approdato alla biblioteca un corpo librario molto significativo, circa 20.000 volumi sono approdati, e poi ci sono state anche delle donazioni importanti, per esempio la donazione Colombi degli Inconaboli è sicuramente una preziosità ulteriore che ha arricchito questo fondo antico. Quindi di fronte alla presenza dei primi libri a stampa, di libri antichi di ordine monastico che trattano di argomenti di teologia, di filosofia, di morale, eccetera, era impensabile lasciare questi documenti, questi libri depositati in un luogo nascosto della biblioteca e protetto della biblioteca senza che in qualche modo si facesse uscire verso l'esterno la conoscenza di questi documenti e soprattutto senza farne una riflessione, un approfondimento, uno studio atto a valorizzarne le caratteristiche.
Ecco, professor Rigozzi, come mai si è andati verso i libri di Santa Maria degli Angeli? Non credo solo per l'anniversario in corso, ma ovviamente un progetto ben più ampio.
Sì, cioè bisognava partire da qualche parte e credo che questi grandi libroni corali bellissimi con dei disegni stupendi fatti a mano eccetera meritassero forse l'inizio, forse anche un po' più spettacolare, mentre altri diciamo sono più scritti, certo, che disegnati. Questi diciamo dal punto di vista della visibilità hanno una caratteristica meravigliosa, e poi se si pensa anche come erano utilizzati per i e come sono stati prodotti nel convento luganese principalmente, e quindi si trattava anche di partire da lì, cioè un pezzo della nostra storia che per certi versi è andato distrutto, partire da lì per poi allargare il discorso e quindi toccare altre questioni come la digitalizzazione di questo fondo e come un'ulteriore produzione di mostre o di versioni anastatiche di alcune preziosità che abbiamo.
Certo. Lei ha toccato un punto importante, almeno che mi rende sensibile, cioè la storia locale. Ecco, diversamente da altre testimonianze che ci sono nel fondo antico, lei citava filosofia, teologia e altri generi di libri, questo è fortemente legato alla storia locale, forse non dico sia l'unico, ma il più consistente esempio e forse anche il più autorevole.
Certamente, forse il motivo principale che ci ha spinti a partire da questa direzione è proprio il fatto che è un pezzo di storia locale. Immaginiamo il convento luganese della seconda metà del 1400 che c'è fino al 1800 e su, le attività che venivano svolte lì dentro, era un centro culturale, era un centro naturalmente teologico e liturgico, ma anche politico nel senso ampio della parola, nel senso che aveva una influenza, irradiava attorno a sé cultura, riflessione eccetera, e per opera di persone che erano addette a lavorare, i francescani che ci lavoravano sia nella produzione di libri ma anche nella riflessione e nella raccolta di documentazione, quindi diciamo quasi un primo lac, no? che c'era allora, che serviva proprio di irradiazione della cultura di allora, naturalmente diciamo nei limiti del tempo, ma che sono straordinarie, basta guardare le produzioni che sono state fatte, sono veramente meravigliose.
Certo, una realtà conventuale fortemente legata con il territorio, proprio perché i luganesi l'avevano voluta con forza come reazione anche a una certa posizione del clero.
Sì. E dalle testimonianze sembra proprio che questo convento fosse partecipe della vita della città,
sì, anche
di
a
allora.
Livello politico, certo.
Anche a livello politico fosse ben accetto, insomma, ecco, e questo fa pensare che questa loro attività fosse importante. Allora è quindi un pezzo di storia nostra.
Certo. Prima di continuare il discorso legato a questi libri corali, lei citava prima, parlando del fondo antico, di appunto altre preziosità e diceva dell'iniziativa di alcune ristampe anastatiche. So che state lavorando in questa direzione e fra non molto ci sarà la presentazione di un altro lavoro.
Sì, con un editore particolarmente interessato abbiamo cercato di sviluppare un progetto di pubblicazione inizialmente di 4 o 5 incunaboli nei prossimi anni, e inizieremo col primo, che sono i Trionfi del Petrarca, che è un bellissimo testo del Petrarca, ma anche i disegni raffigurati in questo libro, primo libro a stampa, non mi ricordo più la data, ma 1470, giù di lì, è bellissimo. Quindi questo progetto ci serve appunto per continuare la riflessione e anche la visualizzazione delle preziosità della biblioteca, e soprattutto anche per farne delle riflessioni, degli studi, degli approfondimenti che meritano.
Certo, tutte attività che aiutano a mantenere un contatto sempre più necessario con il pubblico esterno. Tornando al discorso dei 12 libri corali, lei ha citato la digitalizzazione. Ecco, prima della digitalizzazione però, se non sbaglio, avete fatto un'analisi sul, diciamo così, dal punto di vista dello stato di salute di questi libri.
Certamente, cioè sui 12 corali, prima 10, adesso sono 12 perché poi ne abbiamo recuperato altri due, abbiamo incaricato uno dei massimi specialisti svizzeri e ticinese di effettuare un'analisi, diciamo, dello stato di conservazione di questi volumi, e ci ha consegnato un rapporto e anche delle proposte operative piuttosto impegnative dal punto di vista finanziario, chiaro, no? Quindi bisognerà trovare i crediti per intervenire. E aggiungo anche un'altra cosa, che purtroppo in passato si è lasciata un po' troppo libertà di frequentazione di questi documenti importanti, di questi libri, di queste preziosità, al pubblico o ad alcuni specialisti, e il risultato è che talune pagine risultano ritagliate. Certo. Insomma, delle belle raffigurazioni asportate, così, suppongo, da parte di persone che erano competenti in materia. Perché certo, uno che non è competente forse non ci fa neanche caso, non lo so, questa sì, è curioso, la mia illazione.
È curioso che manchino soprattutto le miniature, quindi l'interesse per la parte, come dire, dell'arte visiva è poco dal punto di vista musicale.
Ci sono più di un danneggiamento a questi documenti.
Thank you.
Ecco, dopo la fase dell'analisi, diciamo così, da parte del restauratore, quello della salvaguardia. E oggi la tecnologia ci mette a disposizione la digitalizzazione, che non è cosa semplice.
Non è solo un problema di salvaguardia, certamente, ma è anche un problema di fruizione. Cioè, noi riteniamo che se ci fossero degli studiosi interessati, intanto che vengano a sapere che abbiamo queste preziosità, ma poi se vogliono studiare, approfondire, rifletterci, come è stato il caso adesso per esempio per gli antifonari, è molto più agevole, diciamo, consegnare la versione digitalizzata prima che lasciarla, come dire, fruire direttamente sul documento, sul libro, che comporta sempre qualche rischio,
ovviamente.
Qualche sì. E quindi questo è proprio, quindi il duplice obiettivo perseguito nella digitalizzazione è quello, senz'altro, di conservare, ma quello di divulgare, di far conoscere che abbiamo questo, non solo fra le mura del Canton Ticino, ma quando si mette online, infatti guardando il nostro sito internet, il sito della biblioteca, quello del sistema bibliotecario ticinese, c'è l'offerta digitale, c'è una sezione appositamente definita offerta digitale, nella quale chiunque e da qualsiasi parte del mondo può entrare e sfogliare e vedere le varie pagine di questi documenti. Quindi è anche un obiettivo di democratizzazione e nello stesso tempo un'offerta agli studiosi di, in primis, di cominciare da lì, dal fondo digitalizzato, prima ancora che di accedere ai documenti,
certo,
originali.
Certo, certo. Quindi anche in questo caso Lugano, attraverso il web, proiettata nel mondo, questo caso il mondo della storia religiosa, della storia liturgica e della storia musicale, almeno appunto nel caso dei 12 antifonari. E poi un ulteriore passo, quello che ha portato alla mostra attualmente in corso, che sta raccogliendo grandi consensi perché le visite sono sicuramente numerosissime, forse anche superiori alle aspettative, e una preziosa pubblicazione.
Sì, questo è un progetto che mi stava a cuore da parecchio tempo e naturalmente ci vogliono le condizioni per realizzare un progetto del genere, e le condizioni sono trovare degli esperti qualificati, qualcuno anche che ci aiutasse a coordinare un po' tutta questa questione, poi trovare dei fondi per realizzare il progetto e impostare tutto un discorso. E questo è stato un lavoro che è durato circa un anno di tempo, non è stato facile all'inizio, però poi man mano che si sono messe in relazione le persone, il grafico, poi bisognava pensare come esporli, quindi l'architetto che deve studiare, perché non è semplice esporre dei volumoni di questo genere, e soprattutto anche le misure di sicurezza e quant'altro, certo. Ma soprattutto dare il senso giusto di esposizione, perché erano usati dai cori a una certa distanza, e quindi bisogna che anche lo spettatore in una mostra possa accostarsi a questi volumi dall'esterno, ma vedendo il libro dispiegato quasi come se fosse per un coro, no?
Esatto.
E quindi tutto un insieme di cose. Devo dire che sono stato fortunato di aver trovato persone molto competenti che insieme hanno interagito, perché anche questo è importante, cioè se c'è una sinergia si può realizzare un progetto, che mettendo insieme tutte queste cose credo che abbiamo realizzato un prodotto valido e interessante. E devo aggiungere, in relazione a quello che lei ha detto prima, ci sono sì diverse persone che vengono a vedere la mostra, addirittura fotografano eccetera. Forse la mostra che da questo punto di vista ha avuto più eco, più interesse, è strano questo, pensavamo bah, forse una questione di nicchia, in realtà anche pubblico così generico viene, apprezza e piace, è stato lanciato anche dai mass media bene, e quindi sono soddisfatto per tutta una serie di ragioni, per la rispondenza ma anche per la qualità, e la pubblicazione è una pubblicazione di alto valore, specifica, non semplicistica, rigorosa, ma che ci voleva, insomma, perché insomma non ne abbiamo di pubblicazioni di questo genere.
Certo, ed è il primo passo, mi pare di capire, verso tutta una serie di approfondimenti degli aspetti codicologici, musicali e liturgici proprio su questa tipologia di libri. Professor Rigozzi, lei però si è buttato in questa avventura, prima di questa ne aveva fatte delle altre, e sta tenendo in serbo qualche altra iniziativa per la fine dell'anno e forse anche più avanti. Ecco, la biblioteca come momento propositivo, come luogo di contatto con l'utenza, con il pubblico, non più il tempio sacro del libro dove ci si avvicina con un timore reverenziale, ma un punto dove chi è interessato al discorso culturale si ritrova.
Sì, io credo di avere una fortuna di non essere solo il direttore della biblioteca, ma anche il direttore del sistema bibliotecario ticinese e in più di partecipare a diverse commissioni e riunioni nella Svizzera interna e anche taluni internazionali. E poi anche di aver fatto letture, di aver gestito un master, mi ha fatto maturare l'idea che la biblioteca deve cambiare, deve aprirsi, deve giocare su più fronti, quello naturalmente della conservazione, quello del prestito dei libri, ma anche quello della promozione culturale inerente ai propri fondi o a questioni, diciamo, attinenti alla specificità di una biblioteca. E questo è un progetto che io ho coltivato sin dall'inizio. Ho preso la direzione nel 2001 dopo aver fatto direttore del liceo per 20 anni e ho sempre avuto questa volontà di allargare le funzioni e allo stesso tempo di aprire la biblioteca a pubblici diversi, no? Non solo quello degli studiosi, alle scuole, per esempio con le scuole facciamo una grande attività di animazione nell'ambito di Aria di Fiaba e credo che questo piano piano dia dei risultati molto positivi.
Certamente, ogni volta che la biblioteca organizza qualche cosa la sala è sempre piena e questa è,
certo,
una dimostrazione.
Sì.
Bene, professor Rigozzi, noi siamo arrivati al termine, la ringraziamo di essere stato con noi oggi, la lasciamo salutandola sull'eco dei canti che lei ha voluto esporre proponendo i 12 antifonari di Santa Maria degli Angeli nella Biblioteca Cantonale di Lugano.
Grazie a lei.
Buona giornata. Quilisma termina qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per la prossima settimana quando parleremo della rassegna di musica antica Cantar di Pietre appena iniziata. A risentirci da Giovanni Conti.